Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora avevamo letto il 26 la volta scorsa e riprendiamo dal 27, capitolo della Genesi, e quindi entriamo sempre più nel ciclo di Giacobbe. È nei capitoli 12-50 della Genesi, nella seconda parte del libro. Ricordate, la prima parte sono i primi 11 capitoli che chiamiamo i cosiddetti capitoli delle origini, la storia delle origini, dove sono questi racconti più mitici, la creazione, il peccato, il diluvio, eccetera, eccetera, fino alla Torre di Babele. Poi dal capitolo 12 iniziano le storie dei patriarchi, e in realtà sono tre grandi cicli: sono il ciclo di Abramo, il ciclo di Giacobbe, che adesso leggeremo, e poi il ciclo di Giuseppe. In mezzo tra Abramo e Giacobbe c'è Isacco, no? Che abbiamo visto che veramente fa una figura un po' minore, no? Rispetto ad Abramo e a Giacobbe, no? E la volta scorsa dicevamo come poi questa storia della salvezza che Dio porta avanti attraverso personaggi di spicco e personaggi minori, no? Ci sono diversi talenti che abbiamo tra di noi, e quella parabola poi che Gesù narrerà parla di chi ne ha 10, chi ne ha 5, chi ne ha 1. Questo è poi quello che succede. Ma poi l'importante è che ciascuno venga messo in gioco, no? Nell'amore, e quindi quest'opera di Dio che passa attraverso persone diverse, alcune più modeste, alcune più di spessore, e di spessore anche vedremo in gran parte usato anche in maniera non positiva per quanto riguarda Giacobbe. L'avevamo già visto nel capitolo 25, ricordate la nascita, quando appunto già nel nascere i due figli, capitolo 25, versetto 22, ora i figli si urtavano nel seno di Rebecca ed ella esclamò: se è così, che cosa mi sta accadendo? E allora i due che escono dal grembo, uscì il primo rossiccio, Esaù, e fu chiamato Esaù, con un mantello, e tutto come un mantello di pelo, questo già dalla nascita, e poi invece uscì subito dopo il fratello che teneva in mano il calcagno di Esaù, fu chiamato Giacobbe. E il Giacobbe significa, la radice potrebbe essere il soppiantare, il soppiantatore. Vedremo già dall'inizio si annuncia, e le cose ricordate poi già partono male e continuano peggio, nel senso che crescendo Giacobbe carpisce la primogenitura ad Esaù, approfittando di un Esaù che torna dalla caccia affamato, e lui stava cucinando questa minestra di rossa, e al che appunto Giacobbe gli offre una parte di questa minestra in cambio della primogenitura. E Esaù anche si dimostra abbastanza facilone e anche abbastanza superficiale su quello che appunto era la primogenitura. Capitolo 27. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Questa scena dell'Isacco vecchio con gli occhi indeboliti che non ci si vede, che non appunto cieco, e fa da pandan, almeno nella rappresentazione iconografica, con l'altro episodio dove Isacco insieme ad Abramo è protagonista, cioè nel cosiddetto sacrificio di Isacco, non sacrificio di Isacco, no? La legatura di Isacco, perché il testo non lo dice, ma la tradizione iconografica, se andate a vedere per esempio nei bellissimi mosaici di Ravenna oppure anche di come si chiama, vicino Palermo, di Monreale, e lì Isacco viene rappresentato come un bambino, però la cosa particolare è che viene rappresentato con bendato, bendato, il testo non lo dice, ma in qualche modo gli antichi hanno colto che, no, che questo bambino venisse bendato prima del sacrificio, no? Allora è interessante che questi due episodi della vita di Isacco così fondamentali lui li vive al buio, al buio, cioè in qualche modo sarà anche lì oggetto ora del padre, ora del figlio, nelle mani del padre e nelle mani del figlio. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendimi le tue armi, la tua faretra, il tuo arco, va in campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo, io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire. E cieco, vecchio, sente che di non avere molto tempo ancora davanti, e allora chiama il figlio Esaù, il figlio primogenito, e gli chiede appunto di preparare, di prendere della selvaggina in modo da all'interno di una cena poter benedire il figlio primogenito. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Qui possiamo pensare, immaginare queste tende dei nomadi nel deserto, dove appunto gli ambienti erano suddivisi da tende, no? Per cui facilmente attraverso le varie tende si poteva ascoltare. Rebecca ascolta, andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami della selvaggina e preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, dà retta a quel che ti ordino. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti, io preparerò un piatto per tuo padre secondo il suo gusto, così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà perché ti benedica prima di morire. Sapevamo già che Rebecca, come dire, preferiva Giacobbe e Isacco preferiva Esaù, però la preferenza di Rebecca che arrivasse fino a questo punto, no, come dire, un po' ci sorprende, un po' le cose vanno così, no, anche nelle famiglie, per cui la madre architetta il modo per poter ingannare suo marito, no, e far benedire Giacobbe al posto di Esaù. Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione. L'obiezione è fondata, no? Per cui, vedete, Giacobbe non ha tanto paura che il padre non lo riconosca dalla voce, ma perché probabilmente assomigliavano anche di voce, anche se poi vedremo quel padre, ma sicuramente la pelle, no, la pelosità, no, di Esaù è una prova. Ma sua madre gli disse: ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio, tu dammi retta e va a prendermi capretti. Vedete, la madre ha già pensato anche a questo. Allora egli andò a prenderli, li portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Vedete, noi, come dire, guardiamo con attenzione, ricordiamo Giacobbe come soppiantatore, però la Bibbia ci dice che questo accade anche grazie ad altri, e qui in particolare alla madre. Noi ci trasmettiamo il bene e il male di generazione in generazione, quindi le nostre invidie, le nostre, i nostri progetti, in qualche modo passano da generazione in generazione. Così egli venne dal padre e disse: Padre mio, rispose: Eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Vedete, è cieco, ma non è stupido, cioè non è proprio andato di testa, per cui dice: Ma è passato poco tempo, no? Com'è? Rispose: Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti. Ecco, vedete, qui Giacobbe bestemmia. Giacobbe bestemmia. No? Perché, come forse ci è capitato in altre occasioni di dire, la bestemmia non è quella che alcune volte ci insegnano al catechismo. Cioè il tirar giù i momenti di ira, spesso cristi, madonne, santi, che pure non sono cose belle e per noi credenti sono delle cose dolorose, delle offese, perché toccano delle persone a noi carissime, chiaro. Ma non è questa la bestemmia. La bestemmia è utilizzare il nome di Dio per degli scopi che non sono la lode di Dio e il bene degli uomini. Per cui Giacobbe qui sta bestemmiando. Qui c'è una bestemmia nella Bibbia. Una bestemmia. E in questo periodo preelettorale, che ancora no, non è partito, ma i politici che mettono su Facebook oppure su no, le immagini, le loro partecipazioni strumentali a, no, ai misteri, alle cose, eccetera, sono dei bestemmiatori. E noi come Chiesa forse dovremmo avere il coraggio di dirglielo per il loro bene, che stanno bestemmiando, no? Allora, un'altra categoria naturalmente a grande rischio di bestemmia sono i preti, perché chi si fa ricco con il nome di Dio attraverso messe, sacramenti, eccetera, è un bestemmiatore. È un bestemmiatore. Quindi i grandi bestemmiatori non sono, no, una volta si dicevano i camionisti, non lo so se è vero, cioè nel senso che persone, no, che spesso tiravano giù, no? E i grandi bestemmiatori sono coloro che strumentalizzano il nome di Dio per potere, denaro. Questi sono i grandi bestemmiatori. Questi sono i grandi bestemmiatori. E allora, vedete, Isacco gli disse: avvicinati e lascia che ti tocchi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse, vedete, Isacco conosceva anche suo figlio Giacobbe, cioè per cui, vedete, no, non è che si fida tanto che sia veramente Esaù, per cui dice, vabbè, vieni, lo toccò e disse, la voce è la voce di Giacobbe, vedete, ma le braccia sono le braccia di Esaù, così non lo riconobbe. Perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù e lo benedisse. Gli disse ancora: tu sei proprio mio figlio Esaù? Vedete, no? È confuso, è, no? E dall'altra parte è nelle mani di Giacobbe, no? Che non riconosce. E lui rispose: lo sono. Allora disse: servimi perché possa mangiare della selvaggina di mio figlio e ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Noi abbiamo da poco fatto memoria di altri baci che tradiscono, non sempre. No, la Bibbia riporta la nostra vita, la Bibbia narra di noi, per cui quanti baci che non sono veramente baci di affetto, no? Ma sono baci di violenza, di menzogna, di tradimento, come questo bacio di, no, di Giacobbe a suo padre Isacco, no? Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Vedete, l'odore degli abiti di lui, la madre aveva architettato bene, no? Perché l'aveva vestito degli abiti di Esaù, per cui portavano l'odore di Esaù. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e mosto in abbondanza. Popoli ti servano e gente si prostrino davanti a te. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Notate, no? Stiamo assistendo a una storia triste, perché è una storia di un inganno, di un figlio che con la complicità della madre inganna il padre cieco, anziano, no? E inganna anche suo fratello, no? Cioè, quindi, eppure allo stesso tempo ci viene raccontato, e vedremo poi anche in tutto lo svolgimento, come storia di salvezza. Attenzione, non è in sé non è una storia di salvezza, è una storia di inganni, ma come Dio deve entrare nella nostra storia, che è una storia di inganni. Tante volte avete visto, cioè anche noi siamo moralisti fondamentalmente, anche come Chiesa, cioè nel senso che certe cose non si devono sapere, no? Cioè, perché lo scandalo, cioè lo scandalo è poi peggio perché si sanno, no? Ma come certe cose non, no? Anche le cose che sono accadute purtroppo negli anni passati in Vaticano, no? Cioè, e che ancora continuano ad accadere, cioè. Allora questo non è per giustificare niente, ma per dire che il Signore in qualche modo deve obbedire a noi per portare avanti la sua storia di salvezza. No, deve avere a che fare con noi, che siamo degli ingannatori, che siamo in una storia, no, di un'umanità che non pensa di aggiustare le cose con gli inganni, che sono inganni, e non sono santificati. E allora Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello. Anche egli preparò un piatto e lo portò al padre e gli disse: si alzi mio padre e mangi la selvaggina di suo figlio per potermi benedire. Vedete, no? Possiamo pensare a Esaù che era tornato, aveva cacciato, aveva cucinato, no? Tutto contento, va dal padre e gli dice, lo invita ad alzarsi a mangiare. Gli disse suo padre Isacco: chi sei tu? Rispose: io sono il tuo figlio primogenito, Esaù. Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà. Vedete, no, è una cultura, quella antica, quella ebraica, dove le parole sono pietre. Le parole non possono essere dimangiate, no? Noi siamo invece in una cultura in cui, no, a partire dai nostri politici, che uno dice una cosa e immediatamente dice no, ma no, in cui si parla così in libertà, ho scherzato, no? Cioè, no, le parole sono, tant'è vero che la parola dabar in ebraico significa parola e evento. Ancora oggi nell'ebraico moderno, quando dicono che cos'è, dicono Zedavar, che cos'è questo? Cos'è questa cosa? Allora, per cui la parola è stata data, il padre ha benedetto il figlio è sbagliato, è stato ingannato, ma l'ha benedetto e non può ritirare la benedizione. Pensate che dramma sempre più nel cuore di Isacco, nel cuore di Esaù. Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a suo padre: benedici anche me, padre mio. Rispose: è venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te. Riprese: forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Vedete, forse perché si chiama Giacobbe, no? Qui in ebraico c'è tutto il gioco che naturalmente in traduzione non cogliamo, no? Forse perché si chiama il soppiantatore che mi ha soppiantato due volte. Già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ha carpito la mia benedizione. E soggiunse, non hai forse in serbo qualche benedizione per me? Isacco rispose e disse a Esaù, ecco io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i tuoi fratelli. Ho provveduto di frumento e di mosto, ora per te che cosa mai potrei fare, figlio mio? Esaù disse al padre, hai una sola benedizione, padre mio, benedici anche me, padre mio. Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse, ecco la tua abitazione sarà lontano dalle terre grasse, lontano dalla rugiada, del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma verrà il giorno che ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo. Vedete, la benedizione che gli dà è una constatazione, no, di quello che è avvenuto, di quello che... Poi da Esaù, secondo la Bibbia, verranno appunto gli Edomiti. Edom significa rosso e Esaù era rossiccio, no? Per cui gli abitanti dell'attuale Giordania, dove fra l'altro molte zone desertiche sono connotate da queste rocce rosse, Petra, quindi c'è anche questa... E quindi una popolazione che vivrà tra le montagne e che vivrà di cacciagione piuttosto che appunto di agricoltura. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù, si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ecco, no? Naturalmente le cose sono in marcia nel cuore di Esaù e l'offesa ricevuta e l'inganno ricevuto deve avere un riscatto attraverso appunto l'uccisione di suo fratello. Questo è quello che nel suo cuore ha deciso. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore, Giacobbe, e gli disse, Esaù tuo fratello vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene, figlio mio, dammi retta, su, fuggi a Carran da mio fratello Labano, rimarrai con lui qualche tempo finché l'ira di tuo padre si sarà placata. Vedete, la grande regista è la madre, come, no, qui voi madri sapete che a volte nelle famiglie, no, chi almeno fa la parte del comandante è il padre, ma in realtà poi chi, soprattutto con i figli, gestisce è la madre. Allora la madre, gli vengono riportate queste parole, dice al figlio, è meglio che cambi aria, e ricordate, lo manda da suo fratello Labano. Labano l'avevamo già incontrato quando il servo di Abramo era andato, no, nel paese di Carran a trovare la moglie per suo figlio Isacco e c'era già questo personaggio che già allora non aveva fatto una bella figura e come vedremo continuerà, no, in questa linea. Quando la collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venire privata di voi due in un solo giorno? E Rebecca disse a Isacco, ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a chi mi giova la vita? Quindi la speranza che andando da Labano prenda moglie, no, tra quelle della sua famiglia, della sua parentela. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando, tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan, su va in Paddan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi di là una moglie tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica l'Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Paddan Aram, presso Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Paddan Aram per prendersi una moglie originaria di là, e che mentre lo benediceva gli aveva dato questo comando: non devi prendere moglie tra le cananee. Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Paddan Aram. Esaù comprese che le figlie di Cana non erano gradite a suo padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in moglie Macalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot. Qui la Bibbia, naturalmente, come stiamo imparando, la tradizione antica, la mentalità antica non tralascia niente, anche di tutte queste parentele, no? Che poi si ritrovano nel corso della narrazione. Quindi Esaù che si imparenta con la figlia appunto di Ismaele. Giacobbe partì da Bezzabea e si diresse verso Caran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò ti espanderai a occidente, a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Allora Giacobbe parte. E qui durante il viaggio dorme appunto in un luogo desertico, prende una pietra, se la pose come guanciale, si coricò e in un sogno il Signore gli parla. La Bibbia è piena, no, come sappiamo, di sogni in cui il Signore parla, e allo stesso tempo anche nel Coelet ci viene detto che in tutti i sogni il Signore parla. Cioè, se in alcuni sogni il Signore parla, non in tutti i sogni, no? Per cui anche quando abbiamo dei sogni particolari, cioè il nostro sforzo di cercare di capire che cosa Dio ci vuol dire in quel sogno sia limitato, cioè nel senso che se non capiamo, non è detto che ogni sogno sia una rivelazione. Però è interessante, notate, che Giacobbe fa un sogno. Giacobbe appunto è fino adesso, diciamo, il suo curriculum vitae non è particolarmente brillante dal punto di vista morale, no? Però il Signore lo ama lo stesso. Attenzione, il Signore non è, come dire, non dice che va bene quello che Giacobbe sta vivendo. Ma allo stesso tempo la promessa e il suo amore per noi non è legato alla nostra risposta. Cioè, poi noi possiamo anche distruggere la nostra vita, certo, e Giacobbe può anche perdersi nel cammino, no? E al momento le condizioni ci sono per vivere una vita, però questo non condiziona la promessa e l'amore che Dio ha per noi. Ecco, vedete, anche l'Antico Testamento ce lo dice, anche l'Antico Testamento. E questo lo dico perché noi siamo, è così radicato dentro di noi che l'amore in qualche modo si merita, cioè che noi facciamo fatica a cogliere, no, che Dio possa amare e continuare ad amare chi lo rifiuta. Cioè, siamo sempre stati abituati della serie: se ti comporti bene, no, Dio ti vuol bene, la mamma ti vuol bene, no? Meritare l'amore in qualche modo, no? Allora, cogliere anche questo brano, cioè che è un Giacobbe in fuga perché ha paura che suo fratello Esaù, che ha ingannato, lo ammazzi, in una storia di inganni e di uccisioni, cioè, quindi da una parte potremmo dire se lo ammazza, se l'è pure meritata, no? Perché cioè, proprio lo è, no? E fra l'altro è anche un bestemmiatore, no? E allora questo sogno è con questa parola di Dio, cioè, no? Per una certa mentalità e per una certa parte di noi che siamo stati educati in questo, un po', non è che ci va giù questa cosa qui, no? Però vedete, il Signore è altro da noi, il Signore ha un altro cuore. E vedete, Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: certo, il Signore è in questo luogo, io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: quanto è terribile questo luogo, questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Porta del cielo, no? Legato anche a questa scala che univa il cielo e la terra, no? Che quindi permetteva di andare e tornare, no? Che metteva in comunicazione Dio e gli uomini. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. La chiamò e chiamò quel posto Betel, casa di Dio, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Vedete, è un uomo dalla coscienza abbastanza ingarbugliata e dalla visione di Dio anche abbastanza ingarbugliata, perché anche questo voto è molto segnato da lui, no? Dalla sua logica, perché cosa dice? Dice: allora, ho capito che qui, in questo luogo, c'è una presenza di Dio, di un Dio. Allora dice a questo Dio: allora, se tu farai il bravo con me, mi accompagnerai, mi proteggerai, farai la guardia del corpo, in premio io ti do che quando torno tu sarai il mio Dio, ti sceglierò come il mio Dio e anzi ti darò anche una parte delle mie ricchezze, no? Dice: guarda, ti sto offrendo un contratto, no? Un accordo ottimo, tu comportati bene con me e io ti scelgo come mio Dio, pensa che fortuna che avrai, Dio. Sarai il mio Dio e ti darò anche un po' di soldi. Vedete questi inquinamenti, no, del cuore, no? Una persona che cercava lavoro e che non ne trovava, diceva: ma io l'ho detto a Dio, ancora un po', se no poi ti mollo, cioè. Sono i patti che ci facciamo noi con le false immagini di Dio che ci portiamo nel cuore, no? Per cui, come dire, io vado a messa, però tu mi devi far trovare il posto di lavoro. Se tu non mi fai trovare il posto di lavoro, dimenticati di me. No, non verrò più a messa. Vabbè, e il Signore dice: andiamo avanti, vediamo, andiamo avanti. E allora Giacobbe si mise in cammino e arrivò nel territorio degli orientali, vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo stiame distese vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c'era una grande pietra, solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame, poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro: fratelli, di dove siete? Risposero: siamo di Carran. Disse loro: conoscete Labano, figlio di Nacor? Risposero: lo conosciamo. Poi domandò: sta bene? Risposero: sì, ecco sua figlia Rachele che viene con il gregge. Riprese: eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame, date da bere al bestiame e andate a pascolare. Ed esse risposero: non possiamo finché non siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo, allora faremo bere il gregge. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a riferirlo al padre. Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte queste vicende. Allora Labano gli disse: «Davvero tu sei osso e mia carne». Così restò presso di lui per un mese. E notate ancora un altro incontro, no, che sarà poi in prospettiva, come sappiamo, un incontro d'amore, che accade al pozzo. Già l'abbiamo visto per Rebecca con il servo di Abramo, adesso di nuovo, e questo ci fa pensare poi, no, anche alla Samaritana, anche lì ci sarà un incontro di Dio con l'umanità, di Gesù con questa donna. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi la mia sposa, perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ecco, qui non viene detto subito, ma quando fu sera egli prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. No, il testo non ce lo dice, ma lo cogliamo del fatto di Giacobbe che vuole sposare Rachele. L'ha incontrata, non l'ha baciata, c'è un sottinteso, non ci viene detto, no? Perché quando si parla appunto poi della sposa e Labano gliela dà, come sappiamo, invece della figlia Rachele, appunto dà in sposa Lia. Labano diede come schiava la figlia Lia alla figlia Zilpa. Quando fu mattina, ecco era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano: che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele? Perché mi hai ingannato? Rispose Labano: non si usa far così dalle nostre parti, non si dà in sposa alla figlia più piccola prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni. E così fece Giacobbe, terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede come schiava alla figlia Rachele la sua schiava Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia, fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. Ecco, no, il grande ingannatore per la prima volta viene ingannato. Questo suo zio Labano è uno che appunto lo inganna, perché tra l'altro a quel tempo la sposa, il rito era proprio che rimanesse velata, no? E che entrasse nella stanza nuziale a buio velata, per cui Giacobbe è convinto di sposare la donna che amava per cui aveva lavorato 7 anni, e poi invece al mattino con la luce si trova che non è Rachele ma è Lia. Storia di inganni, no? Dove ora si è ingannati e ora dove si inganna. Questa è la storia di noi uomini. E allora lui deve, per amare, cioè amando Rachele, per poter sposare Rachele, deve aspettare altri 7 anni e lavorare gratuitamente per suo suocero, suo zio che era già diventato suo suocero, per poter avere. Che succede? Che ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: il Signore ha visto la mia umiliazione, certo, ora mio marito mi amerà. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: il Signore ha udito che io l'ho trascurata e mi ha dato anche questo, lo chiamò Simeone. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito mi si affezionerà, perché gli ho partorito 3 figli, per questo lo chiamò Levi. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta loderò il Signore, per questo lo chiamò Giuda, e cessò di avere figli. La situazione si complica perché naturalmente, anche qui Giacobbe amava più Rachele di Lia, e naturalmente questo anche Lia e Rachele lo sentivano, però succede che appunto Lia è feconda e comincia a dare dei figli, 4 figli immediatamente. Notate che questi sono i figli, poi saranno 12, complessivamente, che saranno i 12 capostipiti delle 12 tribù di Israele, no? Che daranno appunto il nome. E la Bibbia non ci dice, il testo non ce lo dice, ma possiamo immaginare naturalmente anche la grande tensione che c'era tra Rachele e Lia, no? E tra la donna sterile e la donna che invece era feconda, che partoriva, che era forte agli occhi suoi. Per cui Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? E naturalmente noi decodifichiamo, no, il fatto che il Signore rese fecondo, il Signore rese sterile, cioè non sappiamo che questo non c'entra il Signore, che queste cose ci sono tante motivazioni fisiologiche, psicologiche oggi, no, nel discorso della sterilità, ma naturalmente la mentalità antica è un po' anche noi ancora, no? Quando siamo un figlio, no? Ringraziamo Dio che ha donato un figlio, diciamo così, no? Ma lo diciamo, che ci viene spontaneo dirlo, no? Tutto è nelle mani di Dio, in qualche modo, diciamo, sapendo che però appunto poi tante cose avvengono legate alla vita concreta degli uomini e delle donne. Ed è molto bello anche questo, bello e drammatico, no? Questo sfogo di Rachele verso suo marito, che gli dice: dammi dei figli, se no io muoio, no? E dall'altra parte anche Giacobbe, che si arrabbia con la moglie, che dice: ma dammi dei figli, come se fossi io, no? Dio capace di darti la vita, un figlio. Allora rispose: ecco la mia serva Bila, unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia, cosicché per mezzo di lei abbia anch'io una mia prole. Avevamo già visto quest'uso, no? Vi ricordate per Agar, no? La schiava di Sara. Così ella gli diede in moglie la propria schiava Bila e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse: Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce dandomi un figlio. Per questa ella lo chiamò Dan. Notate, no? I 12 figli sono figli naturali delle mogli o figli delle schiave? No? I 12 capostipiti, però vengono considerati tutti figli alla stessa stregua. Però non sono tutti direttamente figli delle mogli di Giacobbe. Dan non lo è. Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse: ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende, ho vinto, e lo chiamò Neftali. 4-2, siamo nel conteggio. Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria schiava Zilpa e lo diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: per fortuna, e lo chiamò Gad. Notate che poi è un nome ancora usato, no? Fra gli ebrei, Gad Lerner, no? Cioè, Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio, Giacobbe. Lia disse: per mia felicità, certamente le donne mi chiameranno beata, e lo chiamò Aser. Siamo a 6-2. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: dammi un po' delle mandragore di tuo figlio. Ma gli rispose: ti sembra poco avermi portato via il marito, perché ora tu voglia portar via anche le mandragore di mio figlio? Riprese Rachele: ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio. Sembrava che le mandragore avessero delle proprietà, no, che di per sé sono delle erbe velenose, però erano ritenute un rimedio contro la sterilità.
E la sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragole di mio figlio. Sono donne toste queste, che comandano il marito. Così egli si coricò con lei quella notte. Il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Lia disse: Dio mi ha dato il mio salario, perché ho dato la mia schiava a mio figlio, lo chiamò Issacar. Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: Dio mi ha dato un bel regalo, questa volta mio marito mi preferirà, perché gli ho partorito sei figli e lo chiamò Zabulon. Quindi sei figli suoi e due della sua schiava. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina. Dio si ricordò anche di Rachele. Dio la esaudì e la rese feconda. Ecco, finalmente un figlio suo naturale. Ella concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore. Lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. Siamo a 12. Allora, concludiamo il capitolo, velocemente lo leggiamo. Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: lasciami andare e tornare a casa mia, nella mia terra. Dammi le mie mogli per le quali ti ho servito, i miei bambini, perché possa partire. Tu conosci il servizio che ti ho prestato. Vedete, a un certo punto Giacobbe sente e chiede di tornare nella sua terra. Gli disse Labano: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, per divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua. E aggiunse: fissami il tuo salario e te lo darò. Giacobbe è molto, ha una capacità, un dono nella, come si chiama, nella capacità di allevare bestiame, nella zootecnia, no, sto sbagliando, sto dicendo, ecco, in questo lui ha una grande capacità. E quindi il Labano invece no, per cui però Labano sa che il suo genero ce l'ha. Per cui dice: fissami il tuo salario e te lo darò. Gli rispose: tu stesso sai come ti ho servito e quanto sono cresciuti i tuoi averi per opera mia, perché il poco che avevi prima della mia venuta è aumentato oltre misura e il Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch'io per la mia casa, riprese Labano, che cosa ti devo dare? Giacobbe rispose: non mi devi nulla, se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il tuo gregge e a custodirlo. Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame, tu metti da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre, sarà il mio salario. In futuro la mia stessa onestà risponderà per me. Quando verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non sarà punteggiato o chiazzato tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si troverà presso di me, sarà come rubato. Labano disse: bene, sia come tu hai detto. In quel giorno mise da parte i capri striati e chiazzati e tutte le capre punteggiate e chiazzate, ogni capo che aveva del bianco e ogni capo di colore scuro tra le pecore. Gli affidò i suoi figli e stabilì una distanza di 3 giorni di cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l'altro bestiame di Labano. Ma Giacobbe prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne intagliò la corteccia, strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami. Mise i rami così scorteggiati nei canaletti all'abbeveratoi dell'acqua, dove veniva a bere il bestiame, ben in vista per il bestiame che andavano in calore quando venivano a bere. Così le bestie andavano in calore di fronte ai rami e le capre figliarono capretti striati, punteggiati e chiazzati. Quanto alle pecore, Giacobbe le separò e fece sì che il bestiame avessero davanti a loro gli animali striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di Labano. E i branchi, che si erano così formati per sé, non li mise insieme al gregge di Labano. Ogni qualvolta andavano in calore bestie robuste, Giacobbe metteva i rami nei canaletti in vista delle bestie per farle concepire davanti ai rami. Quando invece le bestie erano deboli non li metteva, così i capi di bestiame deboli erano per Labano e quelli robusti per Giacobbe. Egli si arricchì oltre misura e possedette greggi in grande quantità, schiavi e schiave, cammelli, asini. Allora, tutto questo metodo è piuttosto complicato e noi lo lasciamo semplicemente lì alla narrazione. No, consideriamo sempre che Giacobbe aveva detto: così vedrai la mia onestà, aveva detto suo zio, e poi ha architettato tutto questo modo per arricchirsi, per far concepire no, il bestiame che avevano pattuito che andasse a lui, per cui lui si è arricchito, e Labano invece molto meno. Vedremo poi come le cose continuano. Come... E un uomo...